6 di sera.
C'è tanta voglia di ripartire in Val Bavona e nell'alta Valle Maggia, tanto che oggi c'erano anche i turisti sulla strada finalmente riaperta dopo le frane e le piene che hanno portato morte e distruzione alla fine del mese di giugno dello scorso anno. Buonasera da Alessandro Broggini. All'altro capo del Canton Ticino, a Balerna, ci si è dati appuntamento per ricordare Aziz, il giovane minore non accompagnato trovato morto a pochi passi dal centro federale d'asilo di Pasture il 1° aprile scorso.
La politica dell'accoglienza, che ci sono degli aspetti inospitali, soprattutto per i minorenni, perché quando entrano in Svizzera purtroppo non rientrano nel quadro della Convenzione dei diritti del fanciullo dell'ONU, ma entrano sotto il cappello della legge degli stranieri. Questo, a nostro parere, è un gravissimo errore.
Come abbiamo sentito dalle parole di Willy Lubrini, tra i responsabili di Mendrisi 8 Regione Aperta, l'appuntamento è servito anche per uno scambio di riflessioni tra associazioni, autorità locali e i cittadini presenti. Poi c'è la cronaca, quella internazionale e quella nazionale, che si incrociano al centro i dazi imposti in maniera unilaterale, poi sospesi dal presidente statunitense Trump, sospensione annunciata poco dopo la telefonata della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Proprio la sospensione sta concedendo il tempo necessario per discussioni e confronti anche in Svizzera. In Serbia, invece, a distanza di 5 mesi dall'inizio delle proteste, anche con manifestazioni di piazza oceaniche, non si attenua la pressione per un cambio alla guida del governo. Per uscirne, il primo ministro Vučić ha deciso di formare un nuovo partito con una vera e propria azione di forza, dato che anche lui ha chiamato i suoi sostenitori a scendere in strada. A poco meno di 10 mesi dalla devastante alluvione che ha colpito la Valle Maggia, oggi è stata riaperta la strada della Val Bavona, che vuole ritrovare così un po' di turismo e anche un po' di normalità. Una riapertura resa possibile dopo che è stata asfaltata la strada provvisoria, scavata sopra i detriti, soprattutto in zona Fontana, la notte tra il 29 e il 30 giugno. La percorsa Luca Berti.
Via Bavona chiusa. Verifica le condizioni prima di partire.
E invece da oggi la Val Bavona è riaperta. Siamo a Cavernio, breve tappa, siamo davanti alla Fondazione Val Bavona, davanti alla chiesa. Incontriamo Lorenzo D'Alessi, che è presidente.
Ma sicuramente oggi è un senso di normalità, da un lato appunto con la riapertura della Valle Bavona, dall'altro siamo anche consapevoli che questo è un primo passo e ce ne saranno molti ancora che andranno fatti.
Adesso stiamo per salire in valle, chiediamo un passaggio alla sindaca Wanda Dadoin. Stiamo entrando in Val Bavona, tanto abbiamo già incrociato 4-5 macchine, 2 ticinesi, poi Turgovia, San Gallo mi sembra. Che effetto le fa adesso ritrovare questo traffico?
Sì, stamattina appena mi sono svegliata ho sentito, perché sono proprio sulla via che va verso la Bavona, sentivo un po' di macchine transitare, vedere il primo autopostale ripassare di qua. Fa un tornare ai rumori che c'erano prima del 30 giugno.
Intanto stiamo arrivando a Fontana, qui è ancora impressionante però questo cumulo di masse.
Ovvio che ogni volta che si viene qua è sempre impressionante.
Grazie mille del
passaggio.
Grazie
mille.
Buongiorno.
Da dove viene?
Da Bellinzona.
Prima volta che veniva a Fontana, perché adesso siamo praticamente sotto la frana, visto che stavo facendo qualche foto.
Sembra di molto rispetto, ho voglia di scendere dalla bici e camminare, insomma.
Buongiorno.
Piacere. Si in gira, fa. Già perché è verde, la strada.
Sono di Solduno. Io l'anno scorso ho perso mio fratello e la sua compagna. E adesso sto organizzando per liberare i detriti che rimangono delle 3 cascine travolte dalla frana, ecco. La valle comunque deve continuare, deve vivere, no? Anche dopo una tragedia così è bello che viene aperta al pubblico, no? Finalmente dopo i lavori.
Amaciami da Alessio Umberto, che sta chi le name ca. Al turismo a Glen Bison, sperando che al turista si renda conto da guardarsi in giro e da meditare su quel che purtroppo la natura la può fare. Mi è domanda per fare foto, ma anche per riflettere.
Passa il bus. Pieno. Ci spostiamo a Foroglio.
Sono arrivato in macchina, sì. Adesso saranno 2 anni che non vengo qua. E ho approfittato, appunto, visto oggi c'era l'apertura, ho detto approfitto per salire un po', vedere un po' anche come è cambiato lo scenario, diciamo, e a fare un giro in Val Calneggia.
Noi siamo di Basilea, regione di Basilea, per fare una camminata
Abbiamo visto la catastrofe, e il ponte e le pierre sur le côté, e oui.
E Spagna?
E l'ufficio del turismo?
L'ufficio del turismo ci ha detto che era aperto, nonostante Google dica che sia chiuso.
I saw it in Instagram.
L'ho visto in Instagram. La mia mappa è piena di cose che voglio vedere. Eravamo nell'area e siamo qui.
Si percepisce questa riapertura, è tutto un altro ambiente. C'è molta più gente. Eravamo già qui la scorsa settimana ed era molto più tranquillo. Oggi c'è molta più gente, c'è molto più traffico. Il parcheggio è pieno. È bello che ci sia ancora un po' di vita in Val Bavona.
Siamo a San Carlo, passiamo al ponte ed arriviamo al grotto.
Giusto, primo giorno d'apertura.
C'è già un po' di movimento.
Sì, qualcuno è già arrivato a bere caffè, a venire a salutarci dopo 9 mesi, i clienti abituè.
Salute, via! All'apertura!
All'apertura!
Noi siamo di Berna, ma siamo qui per vacanze. Vogliamo fare una camminata, abbiamo fatto anche l'anno scorso e abbiamo visto anche l'anno scorso nella televisione che questa natura ha una fortezza incredibile, ma avete fatto incredibile tantissime cose, la strada è...
Viaggio in famiglia qui, e Malu, la signorina, 7 settimane.
Queste quindi le voci raccolte da Luca Berti, in Val Bavona, dalle quali traspare ovviamente anche tanta positività e la voglia di ripartire. Ci spostiamo adesso invece a Balerna, dove questa mattina una cerimonia civile ha ricordato Aziz, il richiedente d'asilo di 14 anni trovato morto il 1 aprile in un riale a pochi passi dal centro federale di Pasture.
Vogliamo trasformare questo dolore collettivo in qualcosa di positivo, in un progetto, in una riflessione sulle cause della sua morte.
Che mi fa pensare in questo momento è l'età di Aziz, l'età. Perché non siamo riusciti a fare il migliore?
Invece lui ci ha lasciato la pelle a 14 anni. Chi lo ricorderà?
Volevo farvi vedere un esercizio che hanno fatto a scuola. Questo è Aziz che ha scritto il suo nome. Alla sua docente, grazie. In quel periodo della vita, tra i 14, 18, 20 anni, hai bisogno di essere accompagnato. Se questo accompagnamento la società non lo fa o non è in grado di farlo o non vuole farlo, è un errore grave.
Aziz, di 14 anni, che una sera è stato trovato in un riale del Mendrisiotto, carezzato dalle erbe di primavera.
Quelli che avete sentito sono alcuni passaggi dei discorsi tenuti al cimitero di Balerna. L'ultimo in particolare era la lettura di uno scritto del poeta e scrittore Alberto Nessi. Le persone riunite per ricordare il giovane migrante erano oltre un centinaio. Insieme hanno voluto lanciare un segnale per ripensare il sistema di presa a carico dei giovani migranti non accompagnati accolti in Ticino. A Balerna c'era Romina Lara.
Era un bambino, né? Tristezza, magari si poteva aiutare.
Sento proprio a livello umano una grande necessità di un momento come questo, e arrivare qui e lasciare l'anima qui in questo reale raggio è qualcosa che spezza il cuore.
La gente non capisce che se fuggono è perché al loro paese è impossibile vivere. Io ne ho conosciuti anch'io e ho aiutato un ragazzo 1 mese e mezzo fa. L'ho incontrato per strada, aveva scoperto di avere dei parenti a Parigi e adesso è a Parigi.
È una comunità che si è stretta oggi tra emozione e raccoglimento, ma anche la voglia di smuovere qualcosa dopo la morte del giovane migrante di 14 anni che oggi ha un nome, Aziz. Molti sono ancora gli interrogativi aperti sul decesso, i controlli e come sia potuto accadere a 2 passi dal centro federale. La polizia nei giorni scorsi ha ribadito di escludere l'intervento di terzi. Una morte, ha ribadito Villi Lubrini di Mendrisiotto Regione Aperta, che non può e non deve lasciare indifferenti.
Soprattutto di fronte alla morte di un 14enne che potrebbe essere nostro figlio, nostro nipote, nostro pronipote o amico dei nostri figli.
Ed è per questo che nel ricordare Aziz si è voluto guardare anche a chi resta. Giovani migranti non accompagnati che come lui sono o saranno accolti nelle strutture ticinesi.
La politica dell'accoglienza, che ci sono degli aspetti inospitali, soprattutto per i minorenni, perché quando entrano in Svizzera purtroppo non rientrano nel quadro della Convenzione dei diritti del fanciullo dell'ONU, ma entrano sotto il cappello della legge degli stranieri. Questo, a nostro nostro parere è un gravissimo errore.
L'associazione a metà giugno solleverà il tema nel gruppo di accompagnamento sulla migrazione di cui fa parte come rappresentante della società civile e che comprende tra gli altri esponenti dei comuni coinvolti, della SEM e delle forze dell'ordine, con un assunto: bisogna ripensare l'accoglienza dei minori non accompagnati valutando proposte e luoghi alternativi.
Una potrebbe essere che nei momenti di difficoltà, di disturbi mentali o di tossicomanie, la possibilità di collocare questa persona in un altro centro più specializzato. Potrebbe essere un foyer o una clinica.
Gli fa eco Patrizia Cairoli Riva, presenta la cerimonia con altri due municipali di Balerna.
Posso immaginare che questi ragazzi, che sembrano davvero molto forti, e poi dentro hanno una fragilità dovuta proprio a tutto quello che hanno passato. E anche davvero a quello di considerarli semplicemente dei migranti e non più dei ragazzini, dei bambini, delle persone giovani che hanno bisogno di assistenza. E su questo bisognerà sicuramente lavorare.
Lavorare con un approccio educativo e non solo assistenziale, ha sottolineato Don Giusto della Valle, parroco di Rebbio, in prima linea per aiutare i migranti dall'altra parte del confine.
Questa morte del giovane Aziz dice a noi adulti: abbiamoci da fare, cioè accompagniamo nei percorsi educativi questi giovani migranti, ecco, che in genere hanno il papà e la mamma a casa, ma sono soli, vivono il disagio.
Un disagio talvolta difficile da vedere, racconta Don Giusto.
Tra i ragazzi che noi ospitiamo ce ne sono alcuni che si tagliano, episodi di autolesionismo che però non tutti lo sanno, che esprimono un disagio che non sempre emerge in modo evidente.
All'ingresso del cimitero c'è un biglietto per Aziz e il saluto delle sue insegnanti. È stato come se ci fosse passato sopra un treno, ci ha confidato una di loro. Dei suoi 14 anni resta oggi solo un disegno colorato del suo nome.
E noi andiamo adesso all'estero, perché c'è una nuova, l'ennesima svolta nell'ambito della guerra commerciale scatenata dal presidente americano. Donald Trump ha esentato dal pagamento delle tasse doganali smartphone, computer e altri dispositivi elettronici. Le montagne russe in questo ambito, insomma, Gino Ceschina, non si fermano nemmeno durante il weekend.
Eh sì, si direbbe proprio che la frenesia da metti i dazi, togli i dazi sia esente dal riposo settimanale. Scherzi a parte, una grossa fetta delle merci del settore elettronico viene dunque esentata dai dazi cosiddetti reciproci, peraltro in gran parte già stoppati per 3 mesi, poco dopo che erano stati comunicati in diretta mondiale, questo con la sola eccezione della Cina, cui anzi la quota da pagare era stata portata fino al 145%. Oltre a telefonini e computer saranno esentati anche hard drive, processori per i computer e i chip per la memoria. Tutta merce che negli Stati Uniti non è prodotta o è prodotta in quantità esigue.
Sembra una domanda retorica, però facciamo lo stesso. È uno stop temporaneo o definitivo?
A saperlo, a parte che con Donald Trump non si può mai dire, in effetti la sospensione potrebbe essere temporanea, perché deriva da un'ordinanza iniziale che impediva che tariffe aggiuntive su determinati settori si sommassero alle aliquote nazionali. Quindi non è escluso che i prodotti potrebbero presto essere ritassati, probabilmente però a tariffe diverse. Sembra invece abbastanza sicuro che, salvo altri colpi di scena prossimi venturi, anche per i dispositivi elettronici restino comunque in vigore i dazi universali al 10% validi per tutti i paesi.
Si tratta di un dietrofront o comunque di un ammorbidimento delle posizioni americane nei confronti della Cina?
Ma viene da dire che più che essere andato incontro alla Cina, Trump abbia dato ascolto ai suoi finanziatori. Di certo c'è che si tratta esattamente del settore, tra quelli colpiti dalle tasse, che più aveva fatto male alle cosiddette big tech: Google, Meta, Amazon, Apple, tutti i finanziatori più o meno generosi di Trump. Gran parte dei loro prodotti, se non tutti, sono infatti fabbricati all'estero e moltissimi proprio in Cina. Si era calcolato che il prezzo di un iPhone nei negozi, con i dazi imposti, avrebbe potuto raddoppiare o più. Tutte cose che avevano fatto malissimo a queste mega compagnie, che avevano visto il loro valore in borsa scendere vertiginosamente. Ora tirano un sospiro di sollievo loro e i cittadini americani che volevano cambiare telefonini.
Gino Ceschina con le ultime dalla Casa Bianca. La sospensione di 90 giorni dei dazi statunitensi dà una sorta di tregua, ma non risolve il problema. La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, intervistata da Keystone a margine della riunione del Consiglio dei Ministri dell'Economia dell'Unione Europea ieri a Varsavia, su questo tema si è espresso così.
Wir werden natürlich jetzt schauen, dass wir so schnell wie möglich.
Naturalmente cercheremo di portare avanti questo dossier e di fare chiarezza il più rapidamente possibile, perché il problema ora è che le aziende devono convivere con l'incertezza.
Dass einfach Firmen mit der Unsicherheit jetzt leben müssen.
E allora, cosa succederà dopo la pausa dei dazi? Qual è la migliore risposta alla politica doganale di Trump? Domande che assillano la scena politica svizzera e che fanno emergere unità di vedute su alcuni aspetti, ma anche dissensi su altri. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
L'aggressiva politica tarifaria del presidente degli Stati Uniti sta causando tensioni anche in Svizzera. L'idea di introdurre delle contromisure non sembra avere il sostegno della maggioranza per il momento. Per Thierry Burkhardt, presidente dei liberali e consigliere agli stati, un tale provvedimento equivarrebbe a tirarsi la zappa sui piedi. Siamo uno dei paesi più orientati all'esportazione del mondo. La nostra prosperità dipende non solo, ma in larga misura anche dalla nostra industria di esportazione. A questo punto dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere gli interessi del nostro paese. Anche l'UDC è contraria a una guerra commerciale con gli Stati Uniti, come emerge da quanto dichiarato ieri sera nel programma Arena di SRF dal consigliere agli Stati Werner Salzmann. Dobbiamo mostrare a Trump che cos'è la Svizzera, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo giocare sui nostri punti di forza e non proporre dei negoziati. Non negoziati, ma dialogo. Burkhardt e Salzmann apprezzano molto il contatto diretto allacciato questa settimana dalla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A non veder di buon occhio la telefonata di 25 minuti tra i due e Jacqueline Badran, la consigliera nazionale socialista, ritiene che non bisogna fare nulla e che la Svizzera possa permettersi di stare alla finestra a guardare, perché Trump si sta mettendo nei guai con le sue stesse politiche. Lasciamolo correre contro il coltello.
Punkt.
Una frase lapidaria che Badran ha rafforzato ricordando il crollo dei mercati azionari, del turismo, l'aumento dei tassi di interesse e con questo la crescita del debito pubblico statunitense.
Rimaniamo tra le iniziative portate avanti dall'amministrazione Trump, anche se di tutt'altro tenore, e veniamo all'incontro in diretto tra delegazioni statunitense e iraniana sul programma nucleare di Teheran, un incontro che si è svolto in Oman. Chiara Savi, le aspettative restavano contenute.
Teheran, con un comunicato ufficiale, parla di un clima costruttivo e fa sapere che le trattative, per alcuni minuti c'è anche stato uno scambio diretto con Washington, proseguiranno anche la prossima settimana. Altro non è dato sapere su questo incontro durato poco più di un paio d'ore tra le due parti che si trovano su posizioni molto distanti. Si è comunque trattato di un primo passo di riavvicinamento tra i due paesi dopo l'abbandono da parte di Donald Trump durante il suo primo mandato dell'accordo sul nucleare iraniano e le pesanti sanzioni che hanno poi colpito Teheran. L'incontro in Oman è stato un primo contatto per capire quali siano le basi sulle quali poter intavolare trattative. Per Teheran è fuori discussione la cancellazione del suo programma nucleare, si parla invece di un'apertura per quanto riguarda la riduzione dell'arricchimento di uranio. Washington, da parte sua, ha individuato una linea rossa invalicabile ed è quella dell'arma atomica. Con Trump che ha minacciato pesanti bombardamenti nella peggiore delle ipotesi, un'ipotesi, quella dei bombardamenti anche israeliani, il premier Benjamin Netanyahu non ha mai fatto mistero di privilegiare questa strategia che Teheran vuole evitare.
Adesso cerchiamo di capirci qualcosina di più. Per parlare di queste discussioni siamo collegati con il professore Riccardo Radaelli, che è direttore del Master Studi Medio Orientali all'Università Cattolica di Milano. Professore, buonasera.
Buonasera a voi.
Senta, finora non è uscito molto, l'abbiamo sentito, le discussioni proseguiranno la prossima settimana, i dettagli praticamente non ce ne sono. C'è delusione o va comunque tenuto conto che erano i primi negoziati ufficiali tra Stati Uniti e Iran dal 2018 e tra questi due paesi, oltretutto non ci sono relazioni diplomatiche dal 1980?
Ma in questo caso si dice che il processo è positivo in se stesso, e cioè si è passati dall'idea
di bombardare Netanyahu, lo vuole da molti anni, Trump, che è sempre stato fortemente iraniano e attorniato da consiglieri estremamente ostili all'Iran, aveva accarezzato questa idea, ora questa idea rimane sul tavolo, ma ci sono stati questi primi contatti. Era assolutamente evidente che è una questione tecnicamente così complessa come il programma nucleare iraniano, non si poteva certo risolverla in un incontro e neppure penso settimana prossima. Bisogna, quello che è importante era iniziare a parlarsi e iniziare a costruire un minimo di fiducia fra i due, perché loro hanno una sfiducia che dura dal 79.
Beh, ci sembra di capire che entrambe le parti stanno dimostrando, diciamo così, di essere disposte a parlarsi, anche se le posizioni sono ben distanti. Queste ce le ha riassunte molto bene. Su quali punti ci può essere un'intesa? Su quali punti si può lavorare?
Sono, in realtà al momento sono molto pochi i punti d'intesa. Trump ha questa idea un po' adolescenziale che lui è in grado di risolvere le questioni, no, con la bacchetta magica e agendo un po' da bullo. Lavorare con l'Iran, reagisce molto male all'eccesso di pressioni o alle minacce, ma allo stesso tempo noi sappiamo che l'Iran è estremamente indebolito, ha perso tutti i suoi proxy, le sue milizie, è stato umiliato da Israele, il suo programma missilistico, che è sempre stato, come dire, una minaccia che usava Teheran, si è rivelato, come dire, molto deludente. In più ha un'economia in uno stato di grave crisi e politicamente sappiamo che ha una popolazione in maggior parte ostile. Quindi la spinta a negoziare c'è. Su come negoziare è molto difficile, perché Trump immagina quasi uno scenario libico, ma questo non è assolutamente possibile per Teheran. I punti forse più ragionevoli erano poi quelli dell'accordo denunciato dallo stesso Trump nel 18, ossia ridurre l'arricchimento e soprattutto le verifiche. A noi interessa verificare sempre cosa fanno gli iraniani.
Senta, lei ha fatto una bella lista delle difficoltà che sta affrontando Teheran e che affronta da parecchio tempo ormai, e si aggiungono col tempo sempre. Questo potrebbe spingere Teheran a fare concessioni, oppure magari anche il contrario, magari trascinando le trattative anche per prendere tempo?
Quando noi parliamo di Teheran sappiamo che parliamo di un regime che è fortemente frazionato e diviso al suo interno. Il leader Khamenei, vecchio e malato, è da sempre ostile all'Occidente, lui non si è mai fidato, non si fida dell'Occidente, quindi è naturalmente ostile e vicino alle posizioni, diciamo, dei più conservatori o dei Pasdaran. Che di fatto quasi dominano il paese, sono ovviamente ostili a ogni concessione sul lato militare. Dall'altro lato abbiamo il presidente, che è un moderatissimo riformista, e soprattutto i pragmatici, che sanno che l'Iran non si può permettere uno scontro con gli Stati Uniti e sanno quanto il regime sia impopolare e, come dire, on the brink, cioè sull'orlo del collasso. In questa fase sembra che Khamenei abbia accettato in maniera pur riluttante di andare a vedere un po' le carte degli americani. E quello che è importante, ripeto, è iniziare, il fatto che si parlino direttamente e iniziano a ricostruire un minimo di fiducia fra di loro.
Insomma, questa è la novità alla quale stiamo assistendo. Professor Radelli, lo ricordo, direttore del Master Studi Medio Orientale Università Cattolica di Milano, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Adesso andiamo in Serbia, dove oggi il presidente Aleksandar Vučić presenta la sua nuova formazione politica, lo fa con una grande manifestazione a Belgrado, dal titolo Giù le mani dalla Serbia. Giovanni Vale, il nostro collaboratore dai Balcani. Giovanni, quali sono le intenzioni del presidente Vučić, confrontato, ricordiamolo, a 5 mesi di proteste antigovernative condotte da giovani studenti?
Oggi a Belgrado si tiene la seconda giornata, quella principale, di un meeting politico annunciato qualche giorno fa da Aleksandar Vučić. La manifestazione è naturalmente pro-governativa e l'obiettivo è quello di celebrare la nascita di un nuovo partito politico, il Movimento per il Popolo e per lo Stato. Questo è il nome suggerito dallo stesso presidente, ma i cittadini sono in realtà chiamati a scegliere tra 7 nomi diversi e da ieri possono anche fare domanda di tesseramento. Ecco, il presidente, che parlerà questa sera alle 7 davanti al Parlamento, cerca così di ricostruire il proprio consenso, anche a costo di appropriarsi dei mezzi e degli slogan degli studenti. Lo striscione di uno dei palchi recita, ad esempio, "No alla violenza, vogliamo solo amore", e tra i partecipanti ci sarebbero anche degli studenti pro Vučić che dicono di essere venuti a piedi a Belgrado dal Kosovo. Insomma, si direbbe un sit-in degli studenti, ma invece una messa in scena del governo, che tra l'altro potrebbe non finire domani ma continuare ad oltranza, come ha suggerito ieri l'ex premier Miloš Vučić.
Diciamolo, a Belgrado le manifestazioni si incrociano perché a Belgrado va in scena il sostegno ad Aleksandar Vučić, ma vanno in scena anche le contestazioni studentesche che non si placano.
Sì, centinaia di studenti manifestano oggi nella cittadina meridionale di Novi Pazar chiedendo ancora una volta giustizia per le vittime della tragedia di Novi Sad, dove, lo ricordo, il 1° novembre scorso è caduta la pensilina della stazione ferroviaria appena ristrutturata, facendo 16 morti e accendendo le proteste antigovernative. Altri studenti stanno invece percorrendo da giorni in bicicletta la tratta Novi Sad-Strasburgo con l'intenzione di portare al Parlamento europeo le rivendicazioni del movimento. Ieri, tra l'altro, questi studenti sono stati accolti dal prete serbo ortodosso di Monaco di Baviera, che li ha definiti la parte migliore del popolo serbo. L'arrivo al Parlamento europeo di questi studenti è previsto per questo martedì.
E a Belgrado l'edificio dell'ex quartier generale dell'esercito jugoslavo ha attirato l'attenzione di un inaspettato investitore, la famiglia di Donald Trump. Il genero Jared Kushner progetta di costruire un complesso residenziale extra lusso. Secondo il New York Times, il governo serbo dovrebbe ottenere il 22% dei profitti generati dal progetto in cambio di un contratto di locazione di 99 anni per la società di Kushner. Un accordo che molti cittadini non vedono di buon occhio. E allora Elena Kanedakis ha realizzato il reportage che vi proponiamo.
È il 24 marzo del 1999 quando su Belgrado iniziano a cadere le bombe della NATO. L'offensiva voluta per fermare la guerra in Kosovo avrebbe provocato, secondo il governo serbo, la morte nel paese di 2500 civili. L'ex quartiere generale dell'esercito jugoslavo, sventrato dalle bombe e ormai fatiscente, è ancora lì nel centro della capitale. Ora al suo posto dovrebbe nascere una Trump Tower, un albergo di lusso con quasi 200 camere e un complesso residenziale con 1500 appartamenti. Per Savo Manojlovic, leader del movimento civico Kreni Promeni a difesa dello Stato di diritto, si tratta dell'ennesimo caso di corruzione che affligge la Serbia. Il progetto non è stato assegnato in modo trasparente, non c'è stato neanche un bando e poi l'edificio è il simbolo delle ferite della guerra. È offensivo che siano gli americani a ricostruirlo, sostiene. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha rivendicato che l'albergo contribuirà a rilanciare l'immagine di Belgrado e ha definito ridicole le accuse dell'opposizione, secondo la quale, accettando l'offerta di Kushner, avrebbe provato a ingraziarsi Trump. Ma molti belgradesi denunciano che il piano è illegale. L'edificio è tutelato dall'Istituto per i Monumenti Culturali Serbi e non potrebbe essere usato per fini privati. Lo sostiene Vesna Marjanovic, segretaria di Europa Nostra in Serbia, associazione che promuove la difesa del patrimonio culturale europeo.
The whole process has been done, has shown that the government is willing to ignore, completely ignore the legal system of Serbia. Just to be able to give some kind of a gift to an international investor.
Il governo ha dimostrato che è pronto a ignorare la legge solo per fare un regalo a un investitore straniero. Noi invece vogliamo che l'edificio venga trasformato in un museo, in uno spazio di incontro. Siamo stanchi di vedere ignorata la volontà dei cittadini. Anche gli studenti della Facoltà di Architettura di Belgrado, tra gli animatori delle proteste contro la corruzione che scuotono da mesi il paese, hanno manifestato contro la Trump Tower. Finora 30 istituzioni scientifiche e accademiche serbe hanno firmato una dichiarazione per opporsi al megaalbergo.
Those wounds are still fresh. But this building, I would say, also represents our city, our people and our
fight. Le ferite dei bombardamenti sono ancora aperte, ma per noi l'edificio è anche il simbolo del futuro, di quello che vorremmo diventasse la città e della nostra lotta per la democrazia, spiega Milan Salata, architetto firmatario della dichiarazione. Restituire quello spazio ai cittadini significherebbe onorare la nostra storia, non farlo invece vorrebbe dire che la memoria nazionale ha un prezzo e che lo spazio pubblico è solo un altro asset da privatizzare o utilizzare per fini politici.
That the memory has a price and that the public space is just another asset to be privatized or politically used.
Con i suoni e le voci da Belgrado chiudiamo 6 di sera preparato insieme a Gino Ceschina. Questa sera c'è anche il nostro magazine curato da Angelica Arbasini che ci farà fare un bel giro tra alcune delle proposte culturali della Svizzera italiana. Prima però c'è lo sport, buona serata.